Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, le preoccupazioni sull'autocrazia negli Stati Uniti continuano a crescere. Il titolo di un servizio che NPR, National Public Radio, la radio pubblica americana, ha mandato in onda ieri e che mi sembra particolarmente interessante proprio per descrivere questo momento particolare della politica e della società americana. NPR ha messo insieme alcuni politologi, tra questi Staffan Lindberg, direttore e fondatore del Woodham Institute svedese, che monitora la democrazia in tutto il mondo e che dice che gli Stati Uniti hanno già varcato una soglia importante, sono diventati una autocrazia elettorale. Steven Levitsky, che insegna storia del governo a Harvard, ha scritto da poco come le democrazie muoiono, concorda, parla di una forma di autoritarismo competitivo in questo momento negli Stati Uniti, cioè in un regime di autoritarismo competitivo i paesi continuano, diciamo, a tenere le elezioni, ma il partito di governo ricorre a varie tattiche: attacchi alla stampa, privazione del diritto di voto, utilizzo del sistema giudiziario come arma contro i critici, ecco, usa queste cose per orientare il campo elettorale a proprio favore. Ci sono altri politologi che affermano che il sistema di governo statunitense è, diciamo, sì malconcio, ma ancora democratico. Tra questi c'è Kurt Weiland, ricercatore su democrazia e autoritarismo alla Texas University a Austin, si dice fiducioso che gli Stati Uniti possano resistere al tentativo radicale di Trump di allargare i poteri esecutivi. Comunque, allora, si tratta di un pezzo, lo trovate sia in versione scritta che radiofonica, interessante perché esplicita, riassume, diciamo, in modo chiaro una serie di questioni relative alla crisi, alle difficoltà, diciamo, attuali della democrazia americana. Allora, vado a questioni che hanno più a che fare con la cronaca di queste ore. Apertura delle New York Times. Stati Uniti e Iran si preparano per i colloqui sul nucleare in mezzo alle crescenti tensioni. Il presidente Trump invita l'Iran a raggiungere un accordo immediato, altrimenti dovrà affrontare la minaccia di un possibile attacco statunitense. Ci dovrebbero essere, appunto, Steve Witkoff, l'inviato per il Medio Oriente, e Jared Kushner, genero del presidente Trump, presenti ai negoziati sull'Iran, che appunto ripartono oggi a Ginevra. Tra l'altro loro sono lì anche per l'Ucraina. Ecco il titolo di BBC: Trump afferma che sarà indirettamente coinvolto nei colloqui sul nucleare iraniano. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti, scrive BBC, ha aggiunto di credere che l'Iran voglia raggiungere un accordo sul suo programma nucleare. Al Jazeera ricorda che il primo round di colloqui a Muscat, la capitale dell'Oman, il 6 febbraio non era riuscito a raggiungere, a offrire una svolta, una tabella di marcia della disputa sul programma nucleare iraniano. Il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, aveva comunque dichiarato che i colloqui erano partiti bene. Trump aveva definito i colloqui molto buoni. Si riparte quindi oggi. L'atmosfera pare comunque, da tutta una serie di resoconti di stampa di queste ore, l'atmosfera pare, diciamo, particolarmente incerta. Non c'è, appunto, certezza, non c'è una tabella di marcia, non c'è certezza di un esito positivo. Trump, peraltro, continua a minacciare un intervento armato. Ci sono due portaerei americane, una straordinaria forza di attacco nell'area, nella regione, come tra l'altro racconta anche il New York Times. Questo è un altro elemento che fa crescere l'incertezza. La situazione resta molto tesa all'interno dell'Iran. Ecco il titolo: in Iran i memoriali dei manifestanti uccisi metteranno alla prova la repressione dello Stato. Cioè, questa settimana sono previste cerimonie per commemorare i 40 giorni successivi all'uccisione dei manifestanti. Le famiglie, appunto, in tutto l'Iran celebreranno la fine del tradizionale periodo di lutto islamico iraniano di 40 giorni per i propri cari uccisi al culmine della sanguinosa repressione di inizio gennaio. Il modo in cui le famiglie celebreranno questi 40 giorni di commemorazione alle vittime è importante, cioè questa data, 40 giorni di commemorazione, ha sempre svolto un ruolo fondamentale nella storia moderna del paese, racconta il New York Times. Sono stati il trampolino di lancio per le proteste che alla fine rovesciarono lo Shah in Iran nella rivoluzione del 79. Questa settimana potrebbe non essere ovviamente un punto di svolta così drammatico. I dissidenti stanno già sfruttando l'occasione però per esprimere di nuovo la loro sfida al regime, e quindi diciamo questo aggiunge un ulteriore elemento di incertezza anche per quanto riguarda i negoziati sul nucleare. Lo ricordo, Donald Trump aveva detto di voler attaccare l'Iran, ha detto anche altre cose proprio per difendere i manifestanti scesi in piazza. Allora, visto che ho aperto il sito di BBC, vi cito un'intervista di Hillary Clinton a BBC in cui la donna politica americana accusa l'amministrazione Trump di insabbiamento per quanto riguarda i documenti di Epstein. Fate uscire quei fascicoli, stanno procedendo a rilento, dice l'ex segretaria di Stato americana alla BBC, si trovava a Berlino dove ha partecipato all'annuale World Forum. Intanto, proprio tra l'altro dice fateli venire fuori, ma il Dipartimento di Giustizia ha già detto che non ci saranno altre pubblicazioni, altre tranche di documenti da pubblicare. Restano, lo ricordo, 3 milioni di pagine di documenti non pubblicati. Intanto proprio sui files ci sono delle novità. Dal Washington Post la notizia che Tom Pritzker, citando il suo legame con Epstein, si è dimesso da presidente esecutivo di Hyatt. Il miliardario, 75 anni, erede del patrimonio degli Hyatt Hotel, si è dimesso ieri dal suo incarico di presidente esecutivo della società, dell'azienda. Scrive nella lettera di dimissioni: una buona amministrazione significa anche proteggere Hyatt, in particolare nel contesto del mio legame con Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, di cui mi pento profondamente. Lui insomma era molto vicino, Pritzker, ai due. A Los Angeles intanto la sindaca Karen Bass afferma che il presidente delle Olimpiadi 2028 dovrebbe dimettersi. Il presidente si chiama Casey Wasserman, è stato oggetto di critiche da quando il suo nome è emerso nei documenti degli Epstein Files. Non posso licenziarlo, dice la sindaca di Los Angeles a CNN, sottolineando che solo il consiglio di amministrazione dell'organizzazione no profit che gestisce le Olimpiadi di Los Angeles può sostituirlo, ma dice la sindaca: ho un'opinione, la mia opinione è che dovrebbe dimettersi. Wasserman è un businessman, si occupa di marketing dello sport, dello spettacolo, si è già ritirato dalla gestione diretta dei suoi affari proprio in ragione dei suoi contatti con Epstein, ma soprattutto con la sua collaboratrice Ghislaine Maxwell. Ci sono delle sue mail in cui circa 20 anni, 22 anni fa, lui aveva 29 anni, all'epoca era appena sposato, aveva una giovane famiglia. Scriveva appunto a Maxwell e diceva: penso a te tutto il tempo, cercava di incontrarla. Allora diciamo non c'è alcun coinvolgimento diretto di questo signore in questioni di pedofilia, ma insomma ora chiedono un suo passo indietro anche dalla gestione dei giochi olimpici 2028 solo per il fatto di aver avuto un rapporto epistolare con Ghislaine Maxwell, lo ricordo, la collaboratrice di principale collaboratrice, gli forniva le ragazze di Epstein. Allora c'è un'altra questione, un altro negoziato aperto in questi giorni, in queste ore, un negoziato che procede ovviamente da mesi e mesi senza arrivare ad alcuna conclusione, quello ucraino. Ci apre il sito di Die Zeit: il presidente degli Stati Uniti chiede all'Ucraina un accordo rapido con la Russia. L'Ucraina dovrebbe sedersi rapidamente al tavolo delle trattative, dice Donald Trump. La Russia continua a rivendicare però l'intera regione del Donbass. Guardian, l'Ucraina deve raggiungere un accordo con la Russia in fretta, afferma il presidente prima dei colloqui trilaterali. CNN, Trump insiste sugli accordi con l'Iran e l'Ucraina e il presidente Donald Trump ha espresso la sua speranza di colloqui costruttivi, ma anche in questo caso le speranze di un accordo sul breve periodo appaiono scarse. Allora il tempo è quasi finito. La morte di due grandi di Hollywood, da un lato Robert Duvall, un camaleonte, un attore camaleonte che è morto a 95 anni, vincitore dell'Oscar, scrive il New York Times, è conosciuto per una serie di ruoli in cui ha mostrato veramente la sua versatilità, la sua duttilità, da Apocalypse Now al Padrino, ma è morto anche, lo ricorda l'apertura proprio di Liberation, il documentarista Frederick Wiseman. Scuole, prigioni, ospedali, tribunali, l'instancabile prolifico documentarista autodidatta, grande ritrattista della società americana, non ha mai voluto affermare di appartenere al cinema verità, preferendo tracciare parallelismi tra il suo lavoro e quello teatrale di Beckett, grande documentarista. Comunque è morto a 96 anni. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.